Se il 6 maggio del 1962 è stato, diciamo così, il giorno della nascita del Presidente della Repubblica, l'11 maggio è stato il giorno del suo battesimo.
Giuramento a Palazzo Montecitorio e insediamento al Quirinale sono i due avvenimenti di questa giornata che ha assunto per Roma e tramite la televisione e la radio per tutta l'Italia un carattere insieme solenne e festoso.
La giornata è cominciata quando, verso le 17, il segretario generale della Camera, Piermani, è giunto a Via Sallustiana 12 per prendere il neo presidente e accompagnarlo in Parlamento.
Gli inquilini erano tutti sui pianerottoli per salutare il professore come se andasse a nozze.
Per evitare il giro del quadrilatero, si pensava di far percorrere all'auto presidenziale via del Tritone in senso contrario alla direzione regolare.
Ma Segni non ha voluto cominciare con una direzione vietata e ha fatto prendere alla macchina quella giusta.
Sono le 17:05.
La campana di Montecitorio suona distesa. Suona solo ogni 7 anni per la elezione del Presidente della Repubblica.
Mentre dal gianicolo giunge l'eco dei 101 colpi di cannone sparati a salve, il nuovo Presidente della Repubblica, accompagnato dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, fa il suo ingresso nell'aula di Montecitorio.
Lo attendono i deputati e i senatori che 5 giorni prima lo hanno eletto alla suprema carica dello Stato.
Dalla tribuna presidenziale, donna Laura e i figli del Presidente assistono alla storica seduta.
La seduta è aperta. Onorevoli deputati, onorevoli senatori, invito il Presidente della Repubblica a prestare giuramento davanti al Parlamento a norma dell'articolo 91 della Costituzione. Leggo la formula. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Giuro.
Viva il Segni!
A questo punto il Presidente della Repubblica rivolge il suo messaggio al Parlamento.
Onorevoli senatori, onorevoli deputati, sento tutta la solennità e l'impegno del giuramento che ho prestato. Mentre vi parlo, ho davanti a me il popolo italiano con le sue ansie e le sue speranze. Coloro che vivono ed operano nei confini della patria e quanti al di là dei monti e dei mari serbano nel loro cuore gelosamente l'immagine della nostra terra. Questo popolo, signori, voi rappresentate nella sovranità del Parlamento, garanzia e presidio insostituibile di libertà e di giustizia. Ho giurato fedeltà alla Costituzione repubblicana che ci è sacra non solo perché è espressione della volontà popolare, ma perché suggellata dal sacrificio e dalla sofferenza di quanti nel primo e nel secondo risorgimento combatterono e morirono per ridare all'Italia libertà, indipendenza e giustizia. Il giuramento che ho prestato mi impegna, nel più intimo e profondo della mia coscienza, in un compito che richiede l'assunzione di gravi responsabilità e doveri per interpretare i supremi interessi di tutta la comunità italiana e per difenderne i valori essenziali, la libertà, la pace, l'unità, il continuo e ordinato progresso verso una sempre maggiore giustizia ed un più elevato benessere spirituale e materiale. Compito che mi sgomenta e per adempiere il quale spero nella solidarietà e nel conforto del popolo italiano e di voi che lo rappresentate. Mi sarà di sprone e di guida l'esempio dei miei predecessori, sotto la presidenza dei quali l'Italia ha percorso un cammino fecondo e decisivo per la sua storia. Mi inchino riverente alla memoria del primo presidente, Enrico De Nicola, che per 2 anni guidò le sorti della Repubblica, sorta dal referendum del 2 giugno 1946, e che, col suo spirito di giurista acuto e di uomo che sentiva profondamente l'impegno del suo difficile compito, contribuì efficacemente a creare la prima ossatura giuridica del nuovo ordine istituzionale. Egli resta esempio luminoso di saggezza, dedizione piena e di imparzialità assoluta nell'esercizio della suprema magistratura dello Stato. A Luigi Einaudi, che gli successe, va il pensiero commosso di tutti voi e il mio pensiero, di me che ebbi l'onore di essergli collega nel governo e nell'università. Egli ha ricoperto la più elevata magistratura della Repubblica con saggezza e correttezza, bene meritando della nostra patria, in un settennio che vide completata la ricostruzione della nazione, avviata verso nuove e più alte fortune. A lui si rivolge il nostro ricordo reverente e consapevole del suo insegnamento e del suo esempio. Ed infine il ricordo del mio immediato predecessore, Giovanni Gronchi, al quale mi è particolarmente caro rivolgere da questo seggio un commosso, deferente saluto. Durante la presidenza di Giovanni Gronchi, l'Italia attinse ancora maggiori conquiste nel campo della giustizia e del progresso economico. Ed è in questi 7 anni fecondi che si sono delineate alcune tendenze essenziali del mondo moderno che imprimono anche alla storia del popolo italiano un impulso e un indirizzo nuovi. Da un lato, la vita internazionale si estrinseca in nuove forme sovranazionali che la Costituzione italiana ha preveduto con un intuito lucido e preciso. Dall'altro, le forme di solidarietà sociale all'interno assumono importanza sempre crescente e ad aspetti nuovi. L'Italia ha dato e, a mio avviso, continuerà a dare la sua opera efficace al proseguimento di una unità europea effettiva, sviluppando i germi essenziali di una comunità politica che sono contenuti nei trattati di Roma. Questa unità fondamentale dell'Europa una intuizione ed aspirazione di uno dei più grandi spiriti del nostro risorgimento, di Giuseppe Mazzini, e in tempi più recenti dettero inizio a tradurla in realtà due grandi scomparsi, Alcide De Gasperi e Carlo Sforza. A queste grandi figure di italiani e di europei va il mio commosso ricordo e il mio reverente omaggio. È in questa direzione che si svolge la storia e progredisce l'umanità. I nuovi legami che si stanno per contrarre in Europa significheranno il superamento definitivo di antichi sterili antagonismi e un concreto efficace contributo alla pace, aspirazione suprema di tutti i popoli e alla loro libertà. A questa nuova organizzazione dell'Europa tendono i tempi nuovi, per essa anche io ho lavorato con fede, a fini di progresso e di pace, ed io auspico che alla sua realizzazione si diriga l'impegno del governo, del Parlamento, di tutto il popolo italiano. L'unità dell'Europa ha infatti una sua vigorosa capacità di espansione proprio perché animata da una volontà sempre più accentuata di superare le divisioni e i contrasti attraverso i sistemi della libera discussione prima e dei liberi accordi dopo. Questa comunità potrà anche più efficacemente adempiere ad un altro dovere del nostro tempo che impegna particolarmente le nazioni più progredite: prestare il necessario aiuto alle nuove nazioni che assurgono a libertà, e ciò al solo scopo di consolidarne, insieme con l'indipendenza, il progresso materiale e spirituale. Onorevoli membri del Parlamento, la pace è la suprema aspirazione del nostro popolo. Esso chiede che difendiamo e la garantiamo ogni giorno, insieme con la sua indipendenza e la sua libertà. Sono questi i beni insostituibili per i quali il popolo italiano ha tanto tenacemente combattuto nel corso secolare della sua storia fino ai nostri giorni. Dalla aspirazione alla pace e dall'impegno di garantire la libertà dei singoli e dei popoli scaturì nel 1949 la Comunità Atlantica, una comunità di popoli il cui vincolo e la cui forza, più ancora che dai trattati che la istituiscono, è data dalla comune fede nella libertà, nella pace, nel progresso dei popoli. L'Italia vi aderì allora, vi è rimasta fedele negli anni trascorsi, ad essa sarà costantemente fedele. In questa prospettiva di feconda collaborazione internazionale, la solidarietà sociale tende ad espandersi, assumendo forme sempre più nuove e ricercando risultati di giustizia sempre più alta e sicura. La sicurezza sociale e il diritto al lavoro e alla istruzione si rendono sempre più concreti, in modo da perseguire effettivamente l'eguaglianza dei punti di partenza per i singoli cittadini. Le riforme fin qui realizzate e che si dovranno realizzare nella Repubblica Italiana hanno non solo lo scopo di aumentare il benessere materiale e di diminuire le distanze sociali, ma altresì quello di rinsaldare nel cuore di ogni italiano l'affetto per la democrazia e per la libertà. Il popolo italiano, vivendo in un territorio scarsamente dotato di risorse naturali, ha però una grande ricchezza, l'intelligenza e il lavoro degli italiani. Il pensiero mio si rivolge al grande e laborioso popolo italiano che è risorto da tante rovine materiali e morali, con l'aiuto dei popoli che sono stati e resteranno suoi amici, ma soprattutto per virtù e valore proprio. E ricorre altresì agli italiani che dovunque nel mondo, con il loro lavoro e il loro ingegno, hanno arricchito la civiltà, hanno contribuito al progresso, rendendo santo e rispettato il nome della nostra Italia. E omaggio reverente e commosso rende il nostro spirito agli italiani che, nelle forze armate e nella resistenza, hanno combattuto, sofferto, sono caduti perché la libertà e indipendenza fossero assicurate alla patria. Con la certezza che ogni governo della Repubblica Italiana avrà cura che questo patrimonio di sacrificio, di lavoro, di virtù, di storia, di volontà di progresso del popolo italiano non sia mortificato e disperso, ma sia pieno valorizzato come forza determinante dello sviluppo politico e sociale della nazione, in ossequio ai precetti della Costituzione, che vuole assicurare ai cittadini italiani giustizia sociale sempre più alta e diffusa, libertà e pace sempre più sicure. Onorevoli senatori, onorevoli deputati, mi scuserete queste riflessioni tratte dalla mia esperienza. Non a me spetta determinare gli indirizzi politici nella vita dello Stato, prerogativa questa del governo della Repubblica e massimamente di questo libero Parlamento, in cui le rappresentanze costituzionali delle forze politiche del Paese, con il democratico formarsi delle maggioranze e con l'indispensabile collaborazione critica delle minoranze, operano nel rispetto della libertà di tutti le scelte più appropriate al bene comune. Ma a me, quale capo dello Stato, incombe nell'esercizio delle mie funzioni il dovere di tutelare l'osservanza della Costituzione e di operare affinché sia garantita nella forma e nello spirito dell'attività dello Stato l'unità civile e morale della nazione italiana, una e indivisibile. Incombe a me il dovere, cioè, di vegliare sulla continuità e unità di questa nostra Repubblica, che è uno Stato di diritto dotato di leggi giuste ed eguali per tutti. Perciò ogni autorità trova il suo fondamento e il suo limite nella legge, ed ogni cittadino in questa legge ha il presidio e la garanzia della sua dignità e della sua libertà. E nell'adempimento di questo dovere salvaguarderò la sovranità del popolo italiano, della quale voi, onorevoli signori del Parlamento, siete l'espressione suprema. ma ogni opera di governo, seppur provvida, sarebbe vana ove non fosse accolta da ogni cittadino come opera di giustizia. E perché ciò sia, è necessario che, al di là del doveroso rispetto della legge, al di là delle legittime preferenze politiche, l'attività di coloro che sono preposti ai pubblici poteri trovi il suo fondamento nelle grandi virtù civili, la sanità del costume pubblico e privato, lo spirito di morale fortezza e il senso di equanime giustizia. Considerando quelli che sono gli organi supremi dello Stato e i miei doveri verso di essi, mi sia consentito rivolgermi alla Corte Costituzionale e alla magistratura che assicurano la libertà dei cittadini. Tutto l'ordinamento della nostra Repubblica è rivolto ad assicurare l'indipendenza della magistratura italiana, vigile, cura e guida della quale è il principio della sovranità della legge. Il mio pensiero va ai cittadini della Repubblica che nelle forze armate, con alto senso di dovere e profondo spirito di sacrificio, garantiscono a tutti noi la tutela dei beni supremi della libertà, dell'indipendenza e della pace. Onorevoli membri del Parlamento, mi sia ora consentito un'ultima espressione, quella del profondo mio rimpianto di lasciare quest'Aula dove nell'Assemblea Costituente e sin dall'inizio nel Parlamento della Repubblica ho servito quelli che sono gli ideali di tutta la mia vita. Democrazia, libertà, giustizia e ordinato progresso. E nella libera discussione ispirata ai supremi interessi dell'intera comunità italiana che sta il fulcro della nostra democrazia. Che il Dio Onnipotente vi aiuti nel continuare quest'opera che nei 16 anni passati è stata così proficua per la libertà e la grandezza della nostra patria. Che Dio aiuti anche me nel compito che mi appresto ad assolvere al servizio del popolo italiano.
Conclusa la seduta, il neo presidente è ritornato nella piazza di Montecitorio dove si è formato il corteo che lo ha condotto al Quirinale.
Alla sinistra del capo dello Stato siede il presidente del Consiglio Fanfani.
La macchina è scortata da due drappelli di corazzieri a cavallo in uniforme di gran gala.
Sono in azione 15 telecamere.
Un elicottero raccoglie il segnale di una telecamera mobile.
Telecronisti e radiocronisti non perdono un particolare.
Una squadriglia di turboreattori sorvola il corteo a bassa quota.
Alle 17.50, attraverso il grande portale dei Santi Pietro e Paolo, l'auto presidenziale entra nel cortile del Quirinale. Al sommo della scala d'onore, Gronchi riceve segni per le consegne. Nel salone delle feste, davanti alle più alte cariche dello Stato, lo scambio dei saluti.
Signor Presidente, la nostra amicizia è così lunga che il benvenuto che io le do ed il primo saluto in questo palazzo non può che essere dettato da un sincero sentimento. E insieme a questo saluto l'augurio che ella possa, con la sua nota saggezza, con la sua altrettanto nota esperienza, condurre l'Italia verso destini sempre più sicuri di benessere e di pace. Questo è l'augurio che io le formulo con la certezza che le speranze che si rivolgono verso di lei dal Parlamento e dal popolo italiano possano trovare piena e feconda attuazione.
Le sono vivamente grato, signor Presidente, delle benevole parole che ha avuto per me e soprattutto mi commuove l'augurio che ella mi ha rivolto. Mi ricordo anche di un'amicizia ormai molto
molto antica. Io spero di poter corrispondere alle speranze, alle aspettative di cui lei mi ha parlato, soprattutto ispirandomi all'esempio che lei mi ha dato in questi anni. E io non dimenticherò mai di essere stato per molti anni collaboratore suo. Grazie e gli auguri. Grazie.
Così, in democrazia, il potere passa da un uomo all'altro.
Questo è l'applauso di migliaia di romani al nuovo Presidente della Repubblica che si è affacciato al balcone del Quirinale. Esso riassume il saluto e l'augurio di tutti gli italiani.
Sono quasi le 7. Roma, nel sole basso del tramonto, è tutta d'oro.